della Sicilia. Quindi io penso che l'occasione anche per sviluppare una discussione sia particolarmente importante, e chiedo a voi di dare inizio agli interventi.
Già c'è un primo intervento, Riadempa.
Chi chiede la parola?
Riadempa. Nino?
Sì. Sì, per cortesia di come ti chiami e quale istituto.
Allora, io sono Riad Guesni del Liceo Classico Garibaldi. Volevo fare prima una mia idea personale e poi una domanda al professore. Allora, nel momento in cui noi vogliamo purificare, diciamo, la società da quello che è il fenomeno mafioso, non basta soltanto crearci una nostra coscienza personale, perché nel momento in cui noi ci muoviamo per purificare la nostra società, arriveremo in un punto nel quale troveremo un ostacolo, che possono essere le leggi. In te non c'è una legislazione antimafia seria, decente, quindi nel momento in cui noi ci vogliamo purificare, il movimento deve partire da entrambi i punti, sia dall'alto, quindi da una politica che cerca di purificarsi e mandare fuori quelli che sono, tra virgolette, gli elementi più estranei, diciamo, a praticare una politica del tutto legale, e poi ovviamente, come diceva il professore Lupo, cercare noi di creare una nostra coscienza che ci rende in grado di non calare la testa a quello che è il fenomeno mafioso. Poi un'altra cosa che volevo chiedere, come interpreta il professore Lupo i vari arresti di Lo Piccolo, i 45 arresti di 2 anni fa, se interpreta come un reale movimento della società che si purifica, oppure soltanto come una mafia che cambia se stessa, che appunto cambia tutto per non cambiare nulla, che cambia i nomi, cambiano le facce, però in realtà non le risponde sulla società.
Bene, altri?
C'è un'altra domanda, il professor Caracausi del Istituto Albertino.
Io ringrazio il professor Lupo perché utilizzerò le sue parole in classe, perché non è facile trovare libri di testo che abbiano chiarezza e abbiano... Avrei voluto che lei fosse più sfrontata, fosse più televisivo, mi piace di più quando si arrabbia in televisione, ma mi rendo conto che parlando con gli alunni o con ragazzi deve essere pacato per evitare di essere populista. Mi è piaciuta la domanda del ragazzo, del giovane, della persona che ha parlato prima di me. Io sono sempre contento degli arresti. L'unico arresto che non mi è piaciuto è quello di Provenzano, perché purtroppo lo dobbiamo noi mantenere in ospedale.
C'è una domanda dal...
Sì, c'è una richiesta del liceo classico, un attimo, senza scrivere per chat per favore. Allora, liceo classico Curi e Pernisi chiede: come mai in certe province della Sicilia, ad esempio Ragusa e Siracusa, la mafia non c'è?
Come non c'è?
Continuano dicendo: perché non ci rifacciamo al loro modello di sviluppo?
C'è delle province, non spero è mafioso.
Sì. 4 mafie non sono troppe, Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra, Sacra Coronumina.
Allora, in primo luogo dall'alto e dal basso, ovviamente sì, dall'alto e dal basso. Sono... dove il ragazzo che ha fatto questo? Ecco. Ovviamente sì, va da sé, se non l'ho anche detto. Se noi non riusciamo a rinnovare il nostro modo di essere cittadini, tutto difficile, anzi alla fine il punto dirimente è questo qua. Ovviamente, per non sembrare un predicatore di cosa che non voglio mai sembrare, un predicatore di buoni costumi o un evangelista, non è esattamente il mio mestiere, quindi non voglio dire che tutti noi dobbiamo essere buoni, no, l'ho anche detto, perché non credo che tutti noi possiamo essere buoni e sempre buoni. Le situazioni della nostra vita ci porteranno a oscillare in queste situazioni. Quindi parlo di comportamenti collettivi, non di comportamenti individuali. Parlo di predisposizione alla partecipazione, di sapere, di essere informati, di prendere posizione. Questo voglio dire. E questo è dal basso. Poi, come voi sapete, ci sono comportamenti sociali. Ad esempio, quello è il problema del racket. Io non credo che ogni commerciante che paghi il pizzo sia un complice della mafia, non ci credo proprio. È vero che invece, il contrario, se si sviluppano comportamenti che sono collettivi, che sono tesi di istituzionali, di associazioni, come sta avvenendo, che sono tesi, intesi a incoraggiare le persone a non pagare il racket, a rendere possibile, perfino conveniente, non pagare, allora otterremo dei risultati. E anche questo è dal basso, o perlomeno non è proprio dal basso, è da un livello intermedio. E dall'alto, ovviamente, ad esempio, il problema della riforma della politica è un problema di alto o di basso? In un regime che comunque è democratico, è un problema che si deve essere visto da tutte e due le parti. Noi vogliamo una politica che non ponga ostacoli alla partecipazione dal basso, perché esistono sistemi politici ed elettorali come questo che pongono ostacoli alla partecipazione dal basso. In un sistema cosiddetto bipolare di questa natura, voi non potete, gli elettori hanno scarsissime possibilità di selezionare la classe dirigente, particolarmente con l'ultima legge elettorale, quella vigente, è impossibile selezionare la classe dirigente. Però certo, per dire questo, bisognerebbe che gli elettori avessero voglia e capacità di selezionare la classe dirigente, cosa che non tanto si vede. Quindi da questo punto di vista è evidente che tutto questo poco ha a che vedere direttamente con la lotta contro la mafia, molto ha a che vedere indirettamente, perché viviamo in un contesto ed è evidente che la mafia, come altri fenomeni degenerativi, vivono in quel contesto e si alimentano, diciamo, dei miasmi, come le mosche si alimentano della sporcizia, che vengono fuori da quel contesto. Io, visto che qualcuno mi ha detto che è meglio quando mi arrabbio, io potrei anche arrabbiarmi di fronte invece al dubbio che ci siano dei successi. Ma perché dobbiamo sempre dubitare che ci siano dei successi? Se dubitiamo sempre dei successi, non avremo mai successi, perché qualsiasi successo sarà messo in dubbio con questa specie di cinismo. Ah, hanno preso Rina, vuol dire che la mafia l'ha consegnato. Hanno preso Pecoraro, hanno preso Lorenzano, vuol dire che l'hanno consegnato. Non era un lapsus, era quello che volevo dire dopo. Rina e Provenzano li hanno presi, erano dei pecorari. I veri mafiosi sono altri. Quali? Boh, altri, che non vengono presi. Allora, non ci... ancorché alcune di queste considerazioni possono anche essere giuste, nel senso che i mafiosi hanno dei complici in luoghi elevati e magari questi non sono stati presi e magari non vengono neanche cercati. Però questa considerazione realistica, se diventa cinica, tanto quelli veri non li prenderanno mai, questi non hanno fatto nessun danno e non possono fare nessun danno, corno, questi hanno fatto un grandissimo e se vengono messi in condizione di conoscere, è un fatto estremamente positivo. Per andare avanti bisogna riconoscerlo. Se stiamo sempre a piangere non concluderemo niente, così come nella vita chiunque insiste a piangere sulle proprie sfortune non è mai capace di costruirsi un futuro. Quindi questo vale per i singoli, vale a maggior ragione per le collettività. Le collettività devono avere il senso di se stessi, è per questo che io in prima battuta citavo il Gattopardo. Vorrei una legge che, come disse una volta Sciascia, che per 50 anni impedisse a chiunque di citare il Gattopardo, perché non se ne può più. Cioè noi ci paralizziamo, ci compiangiamo, ci crogioliamo, piangiamo, ci strappiamo i capelli e dopodiché torniamo felici a vivere nel mondo in cui vivevamo prima. Questa forma di estremo cinismo, che spesso si maschera con vesti rivoluzionarie e che invece è enormemente conservatore, impedisce di prendere coscienza di noi stessi. Ad esempio, è stato detto che l'Italia ha una pessima legislazione antimafia. Ma chi l'ha detto? L'Italia ha un'ottima legislazione antimafia, tra le più avanzate del mondo. Certo, l'Italia ha delle agenzie investigative specializzate, l'Italia ha ormai una tradizione. Tutto questo, ragazzi, è stato costruito a prezzo di sangue, non è stato ottenuto gratis, quindi a nessuno è concepito buttarlo nel cesso, dire non è niente, non ha importanza, perché le sofferenze e i sacrifici con cui è stato costruito non è come le pubbliche libertà. Le pubbliche libertà, è parte della costruzione di pubbliche libertà. Quando nel nostro paese 300.000 italiani hanno preso le armi, come dire, hanno preso l'arco e le frecce, in verità, perché armi ce n'erano poche, e hanno combattuto il nazifascismo praticamente disarmati, e 70.000 di loro ci hanno lasciato la pelle senza che nessuno li costringesse minimamente, e questa la chiamiamo resistenza, non è consentito a nessuno svilire questo evento, e non è consentito a nessuno dire che in fondo sì, si sono verificati, ma poi non è successo niente perché questa Costituzione, questa Repubblica non valgono niente. No, non è possibile questo qua è dire sempre che nulla serve a niente. Da questo punto di vista invece i successi sono veri, sono reali, sono importanti. Senza questi successi le situazioni sarebbero molto peggiori. È chiaro che nessuno di questi successi è decisivo, per una serie di ragioni che, se ci ragioniamo, sono molto semplici. Uno, la personalizzazione della mafia. La mafia Riina, la mafia Provenzano, la mafia Lo Piccolo. Appena hanno acchiappato Riina, appena si è acchiappato Provenzano, siccome spesso mi telefono i giornalisti per chiedere cose che io non so, casomai andrebbero chieste agli inquirenti, però chi è il nuovo capo? Appena l'hanno acchiappata, ha detto: ma siete sicuri che ci sia un nuovo capo? Come no? Cercavo, era un nuovo capo. Dice: chi sarà? Sarà Matteo Messina Denaro. E chi è questo Matteo Denaro? Non lo so, vedremo. Poi hanno acchiappato Lo Piccolo. Lo Piccolo, nel momento in cui l'hanno acchiappato, è diventato il grande capo. Mai nessuno prima aveva saputo che Lo Piccolo fosse il grande capo. Anzi, si sapeva che in una lotta tra fazioni diverse lui era schierato da un lato, gli altri lo schierano. Di nuovo questo Messina Denaro. Ma come qualcuno disse: ma questo di Trapani è difficile che comandi qua a Palermo. Grande scandalo dei giornalisti. Perché siete omertosi, non dite. Vi deve essere evidente, questa forma di personalizzazione è un'altra forma di deresponsabilizzazione. Questa cosa non esiste. Cioè, il fatto che la mafia dipenda dalle sorti di una singola persona non esiste. Il super capo che tutto controlla, nascosto in qualche antro, che tutti controlla con il birottinaio e i burattini, non esiste. Per quale ragione noi continuiamo a raffigurarci queste cose? Ancora una volta, perché ci responsabilizziamo, diamo la colpa a una persona cattivissima, ci si costruiamo le fiction, gli attori ci fanno i soldi, i registi, la Mediaset ci fa audience, poi appena quello viene acchiappato, in quello stesso momento, da chi era il diavolo in persona, il genio del male, diventa un pecoraio e ne cerchiamo un altro. Tutto questo è una forma di semplificazione dei fenomeni sociali collettivi, complessi, di relazioni sociali, di sistemi politico-criminali, che sono complicati, però questo non vuol dire che noi dobbiamo svalutare ogni volta che gli si dà un colpo, perché questo è un atteggiamento sbagliato e autolesionista, fa parte profondamente del nostro autolesionismo. E questo è, credo, e questo fa un po' parte della nostra identità italiana, e non solo dei siciliani, no? Come dire, ad esempio come noi abbiamo sulla stampa facilmente liquidato la nostra esperienza repubblicana, come abbiamo liquidato l'esperienza dei partiti politici, certamente a noi adesso, dopo aver visto, scusate, Berlusconi, Rutelli, piace per chi sia un supporter di questi uomini politici, e ripensiamo, e io ripenso a Pertini, ripenso a De Gasperi, ripenso a Togliatti, mi sembrano dei giganti, e pensare come facevano escamente nell'opinione, nel dibattito pubblico, le esperienze storiche così importanti sono state liquidate. Non va, noi dobbiamo avere il senso del nostro passato. Il nostro passato è fatto di risultati importanti e di gravi fallimenti, ma queste cose vanno tenute insieme. E questo per dire che sono veri successi, non vanno esagerati, ma sono veri successi. Senza questi successi le situazioni, è un mondo fatto di piccoli successi e di piccoli insuccessi che diventano grandi e piccoli. Mi si chiedeva com'è che a Siracusa e a Ragusa la mafia non c'è. Boh, siamo sicuri che non c'è. E bisogna vedere, diciamo così, che nella Sicilia orientale, tradizionalmente, storicamente, la mafia effettivamente non c'è. Può darsi che esistano sistemi di asimmetria del potere, di potere illegale, che sono anche non altrettanto gravi, ma analoghi alla mafia. Credo che un modello di sviluppo Siracusa-Ragusa non ci sia, non esista, tantomeno esiste oggi. Il problema non è quel, io vorrei questo termine modello di sviluppo. Non rifacciamo sempre cose a strutture economiche, a strutture sociali. Qua il problema è che noi abbiamo bisogno di un senso di cittadinanza, che non è molto diverso a Siracusa-Ragusa che qua. Così come qua, mi ho l'impressione che non sia molto diverso da un'altra parte d'Italia. Certo, ci sono delle differenze che comportano una difficoltà di reggere il confronto con pericolose organizzazioni criminali, ovvero con fenomeni di corruzione politica. Bisogna approssimarsi. Perché si dice le mafie? Qualcuno dice non sono troppe, non so. Diceva il nostro, la nostra, non so cosa intendesse dicendo dire non sono troppe. La mia impressione, queste sono semplificazioni giornalistiche. L'Andrangheta non esiste, la Sacra Corona non esiste, la Camorra non esiste, non esiste la mafia in questo senso, perché in questa accezione, cioè basta che passi lo stretto di Messina, se sei a Messina si chiama mafia, quando prendi il traghetto lì si chiama Andrangheta. Sì. La nostra legislazione definisce organizzazioni a delinquere di stampo mafioso in maniera molto più giusta. Ci sono certe caratteristiche per cui noi parliamo di organizzazione di tipo mafioso, o se volete di criminalità organizzata, che è poi la stessa cosa. È chiaro che esistono delle tradizioni diverse e dei gruppi di forza, influenza e pericolosità diverse, ma che non sono articolati su base regionale, con i confini amministrativi, come pensano o pensare i giornali. Ad esempio in Sicilia le organizzazioni mafiose sono molto diverse tra di loro. Anzi, voglio dire, la stessa organizzazione che definiamo Cosa Nostra nasce, e credo tuttora sia, una federazione di gruppi diversi. Così come quella che chiamiamo 'Ndrangheta è una federazione di gruppi diversi, o anche una non federazione, una sovrapposizione di gruppi diversi. Poi la Camorra proprio sono gruppi assolutamente privi di qualsiasi coordinamento tra di loro, in perenne conflitto, come si vede anche dal numero dei morti, che indica ovviamente un conflitto permanente. Quindi anche qua, anche questa è una raffigurazione giornalistica, no? E spesso anche degli inquirenti, piuttosto deteriore. La mafia è un'unica organizzazione piramidale planetaria, c'è un unico capo, oppure queste, ci sono quattro organizzazioni simmetriche, per esempio la Sacra Corona Unita è un'organizzazione pugliese che già non esiste da decenni, che una piccola fu comodo tirarla fuori per simmetria, siccome ci voleva un nome, oramai c'era un nome, la mafia aveva il suo nome in Sicilia già da lungo tempo, la Camorra aveva un nome in Campania anche da più tempo, e nel secondo dopoguerra si inventò questo nome per la mafia calabrese, 'Ndrangheta, che mai era esistito prima. E adesso c'è la Sacra Corona Unita, o altre se ne troveranno, però stiamo attenti a non farci schiettare da queste semplificazioni, che sono semplificazioni giornalistiche.
Bene.
Nino, ci sono.
E allora, sì.
Ci sono 6 scuole, 2 problemi, e altre 5 domande qua in sala. Io propongo di fare prima questo in notare che poi diamo la partita.
E allora si procede rispondendo prima alle domande poste via internet e poi alle domande formulate da 5 di voi.
Con una piccola cosa, probabilmente conviene farle fare tutte, anche perché il lupo ha lezione subito dopo e non vorrei schiaccarlo per i ragazzi, prima quello di internet, così poi
Anna.
Noi stiamo solo parlando qui, ma nel caso con la pedaglia in cui ci sono negoziati a scrivere il servizio, noi avremmo davvero il coraggio di denunciarli, e cosa offre la legge per denunciarli dalla mafia?
Ok, grazie. Allora abbiamo una serie di domande via chat. Un avviso per tutti, cortesemente senza scrivere via chat, se no non riesco a leggere le domande. Allora, l'Istituto Iovara di San Cataldo chiede: vorrei sapere l'etimologia del termine mafia e poi perché in altre regioni d'Italia viene definito in altri modi, Camorra, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita, eccetera, che comunque già questa è stata
risposta.
Sì. Ribera chiede: ma come mai, come può mai finire la mafia se dopo l'arresto di un boss subentra subito un successore? Anche qui c'è stata la risposta. Per favore, senza scrivere. Allora, un attimo, liceo scaduto di Bagheria chiede: quali sono stati i partiti storicamente più collusi con la mafia e quali quelli che l'hanno combattuta? Inoltre chiede: e perché oggi i partiti non parlano a noi giovani di questo e sembrano non essere interessati a chiedere la nostra collaborazione nel costruire la nuova società? Un attimino. Bacchino, perché dopo anni di latitanza Provenzano è stato preso per intercessione politica? E il liceo scaduto di Bagheria, di nuovo, perché solo la minima parte dei beni sequestrati alla mafia è stata destinata a strutture di utilità sociale? Il Matteo Reale di Noto, come riusciamo a sconfiggere la mafia se la politica stessa e le sue strutture predisposte a sconfiggerla in realtà la contengono? Un'ultima domanda del liceo Archimede di Acireale. È la paura che alimenta la mafia, combatterla e metterla in pericolo la propria vita e quella degli altri, o seguire la via dell'omertà. Inocchiare Aprile di Palermo, il rapporto protezione-estorsione su cui la mafia si è fondata in passato esiste ancora oggi. C'è una differenza con il passato nell'esercizio e nella percezione del fenomeno? Un'ultima del Matteo Raeri di Noto. Abbiamo appena sentito dire che è vero che lo Stato riesce a prendere i mafiosi solo quando la mafia stessa ha consegnati. Allora come mai questi signori riescono a costruirsi palazzi ovunque vogliono, e nonostante tutti sappiamo dove sono, nessuno riesce a prenderli? Hanno forse protezione a livello politico o statale?
Diamo la parola alle ultime domande qui in sala. Io raccomando a voi tutti, questa è una grande aula praticamente, quindi i telefonini intanto disturbano l'eccezione, che sono collegate in questo momento oltre 23 scuole dall'esterno, più quelle presenti. Quindi vi prego di non giocare con i messaggini perché disturbate la ricezione e la trasmissione, quindi disturbate gli altri vostri colleghi del resto della Sicilia. Naturalmente, essendo una grande aula, come vi hanno già spiegato i vostri docenti, diciamo, questi strumenti non dovrebbero essere usati. Grazie. La parola ti presenta.
Mauro Paolo del Ticino Gesto Ferrara, quinta piede tua. Volevo domandare perché il potere legittimo, come penso tutti abbiamo studiato, appartiene allo Stato. Com'è che ancora oggi la mafia ha un potere che è superiore rispetto allo Stato? Questo volevo sapere, grazie.
Salve, sono Delicia Finocchiaro Aprile e volevo sapere una cosa. Ho notato che è stato detto che la mafia non si lega a fenomeni quali la retratezza e la povertà. Però se effettivamente la mafia non è legata a questi fenomeni, che sono i primi che vanno a toccare una società e che la portano a voler cambiare e a voler migliorare le loro condizioni, a cosa si lega il fenomeno della mafia?
Anch'io sono del Finocchiaro Aprile e volevo chiederle quale sia il rapporto tra mafia e la politica.
Salve, anch'io sono del Finocchiaro Aprile e le volevo fare due domande. La prima è Michele Chereci, è praticamente direttore nazionale antimafia, ha durato una conferenza. Ha parlato dicendo che lo Stato non dichiarerà di scendere durante il ricatto. La seconda invece è se è vero che Palermo è stata divisa in 8 zone ed è comandata da 27 famiglie.
Della ragazza.
Sì. Allora, durante una conferenza Michele Clerici aveva lasciato aveva affermato che lo Stato non scenderà mai al ricatto della mafia, però stante le domande pure politiche che sono state fatte adesso, molti politici sono stati indagati per questo, come mai?
Forse prima ho sbagliato a dire che abbiamo una pessima sistema giuridico antimafia, avrei dovuto dire che il sistema giuridico italiano è inadeguato, altrimenti Non si spiegherebbe come gente alla quale è stato accertato il reato di associazione a delinquere, solo perché sono stati sono passati 20 anni da quando è stato compiuto il fatto, sta al Senato a prendersi la pensione da senatore a vita.
Questa per il professor Lupo è stato il giusto simpullo.
Per le domande, ragazze, adesso.
Allora, possiamo partire da chiaramente, spero di rispondere un po' a tutti, ma come voi capite le domande sono molte e anche molte eterogenee, e quindi cerco di raggrupparle. Se poi qualcuno pensa che lui non sta rispondendo bene, mi fa un cenno e io così mi concentro bene. Allora, la prima domanda è, questa domanda così forte, come mai lo Stato non cede alle carte, dice qualcuno, però è constatabile, questo è smentito dal fatto che ci sono dei politici coinvolti in lo schiaffare anche di mafia e anche di altra natura che seguono in Parlamento. Abbiamo una buona legislazione antimafia, però questo è contraddetto dal fatto che non abbiamo una legislazione adatta a impedire questo fatto. Come si spiega? Non si spiega. Si spiega che esistono delle contraddizioni. Ad esempio, avete mai pensato che la persona che ha detto quella cosa è un'altra persona rispetto a quello che siede in Parlamento? E quindi in verità non c'è niente da spiegare, non c'è niente di particolare, non c'è niente su cui arrovellarsi particolarmente, c'è solo da prendere in atto, a prendere atto, cosa se ci pensate ovvia, che esistono diverse forze, esistono diversi soggetti. Allora, per prima cosa dovreste smetterla di usare questo termine lo Stato come lo si usa sui giornali e purtroppo come si usa spesso dagli uomini politici e dai magistrati. Questa terminologia è stata introdotta in Italia dalle Brigate Rosse. Lo Stato fa questo, lo Stato fa quest'altro, quindi lo Stato deve fare. Lo Stato non fa niente. Lo Stato in questo senso non è un soggetto politico, non è un soggetto istituzionale. Non esiste in questo senso. Lo Stato è una serie di istituzioni che è retta da una serie di uomini che realisticamente, il più delle volte, hanno atteggiamenti e politiche tra loro contraddittori. È come dire la politica, anche qualcuno mi ha detto, come si può combattere la mafia se la mafia sta dentro la politica? Vabbè, certo, il problema è che la politica non è tutta una cosa. Quindi se noi, allora la politica siamo anche noi, la politica siamo noi qui dentro. Che significa questa cosa? Ragazzi, cerchiamo di svegliare il nostro cervello, perché se stiamo a ragionare sempre in questa maniera indiscriminata, grezza lo Stato, la politica, il bene, il male, cioè non andiamo da nessuna parte, ve lo dico francamente. È chiaro che ci sono, allora, ci sono diverse istituzioni ed è evidente che il giudice Falcone e il suo collega o superiore che gli impediscono di lavorare sono entrambi la magistratura. Solo che c'è una magistratura che combatte la mafia e c'è una magistratura che la protegge. È così, se no la mafia non esisterebbe, eh? Non mi dite, qualcuno mi ha detto, ma allora se non li prendono tutti non è vero che godono di protezioni. Ma ragazzi, in che mondo viviamo? Certo che godono di protezioni, non è che lo dobbiamo però scoprire ogni 30 secondi, lo sappiamo e andiamo avanti.
e se, c'è, e se godono di protezioni, c'è anche qualcuno però che le vuole prendere, e non sono gli stessi, sono forze diverse che vanno... Voi, ho l'impressione, avete avuto troppo prediche su questo. Non è con le prediche che si risolve, ma ci vogliono analisi sociologiche, istituzionali, politiche. Non è la lotta tra il bene e il male, è la lotta, lo scontro tra forze politiche e istituzionali differenti. Falcone e Borsellino avevano i loro peggiori nemici all'interno dei loro uffici. Questo è, non è che poi tra domani qualcuno mi dice, ma non è forse vero che Falcone e Borsellino avevano i loro nemici all'interno dei loro uffici? Sì, è vero, ma adesso che l'abbiamo appurato, teniamone conto e andiamo avanti con il ragionamento. Perché se continuiamo ogni 30 secondi a indignarci sulla stessa cosa, ma non è forse vero che esistano i poveri e i ricchi? Sì, non è forse vero che c'è il bene e il male? Sì, va bene, ok. Adesso smettiamo di indignarci, per favore, perché, come diceva il grande filosofo Spinoza, non piangere né ridere, ma comprendere. Se continuate a piangere e a ridere, non comprenderete mai niente. E non comprenderemo mai niente. Allora, dunque, detto questo, allora bisogna dire, ci sono... Dunque, il fatto che alcuni politici condannati per vari reati stiano in Parlamento o svolgono altre cariche importanti, perché non c'è solo il Parlamento, dimostra che abbiamo su questo campo una legislazione carente, ma nulla dimostra sulle carenze della nostra legislazione specifica antimafia. Dobbiamo individuare i problemi. Voi sapete che ci sono proposte per cui veramente ci sono già le leggi, un'altra lettera, adesso non sono giurista e non vorrei dire qualche enormità, ma le leggi che impediscono ai condannati di stare in Parlamento già ci sono e sono state violate. Allora bisognerebbe fare voi sapete che esisteva una legge che impediva a chi fosse concessionario di concessioni pubbliche importanti di sedere in Parlamento. Quando l'onorevole signor Berlusconi è entrato in Parlamento, la legge è fatta una commissione che ha di comune accordo che è concessionario a voglia di concessioni pubbliche, la legge è stata, ma la legge c'è, la stessa è stata ignorata, ma la legge c'è, si potrebbe lavorare su questo. C'è bisogno della cittadinanza perché questo succeda, non è responsabilità di qualcun altro. Non è responsabilità della politica che chissà in quale strano pianeta vive. La politica è anche quella che facciamo noi qua. E poi si misurano le forze, che vi posso dire? Cercheremo di... Come sconfiggere la mafia se è dentro la politica? Certo che la politica, la mafia è dentro la politica. Ovvio che la mafia è dentro la politica, se no non sarebbe mafia, sarebbe un'altra cosa. Il problema è che noi abbiamo bisogno di una mafia... Abbiamo bisogno di una politica che sia anche in grado di battere la mafia, e quindi sarà un'altra forza politica. Sembrate scandalizzarvi per il fatto che esistono diverse forze politiche. Questo fa parte, come dire, se esistesse una sola forza politica saremmo in un regime totalitario. Esistono diverse forze politiche. Se per caso si constata, come in certi casi si constata, che il mondo della politica agisce come un tutt'uno su questioni importanti, questa è già una grave patologia che bisognerebbe contrastare. Allora, dunque, ci sono partiti amici, ci sono stati partiti amici e nemici della mafia, certamente. Per 40 anni circa tutti i mafiosi sono stati vicini alla Democrazia Cristiana, tutti distintamente. Ovviamente questo non significava affatto che tutti i democristiani fossero mafiosi, però l'incontrario è vero, tutti i mafiosi erano democristiani perché stavano vicini, non perché fossero ideologicamente democristiani, credo, ma perché stavano vicini al partito di maggioranza che aveva un quasi monopolio del potere, perché per 40 anni la Democrazia Cristiana ha controllato tutti i governi in questo paese, quindi stavano vicini alla Democrazia Cristiana. Ci sono stati partiti nemici della mafia? Certo che ci sono stati partiti nemici della mafia. I due partiti di sinistra, che erano permanentemente all'opposizione. Detto questo, è vero che bisognerebbe poi dire se questa opposizione è stata efficace nei confronti della mafia. E io devo dire che sostanzialmente io penso che questa opposizione non sia stata molto efficace. E ho cercato di spiegare il perché. Perché anche dall'opposizione, per molti anni, comunque almeno a cominciare dagli anni 60, la mafia è stata considerata un fenomeno arcaico e residuale, che è destinato a scomparire. E poi anche perché la mafia ha carattere, i gruppi affaristico-mafiosi, diciamo, hanno carattere ramificato e quindi andavano a controllare nascostamente molte volte anche le forze di opposizione, o comunque influenzare. Perché oggi i partiti non parlano di mafia? Perché oggi i partiti non coinvolgono l'opinione pubblica nella lotta alla mafia? È una buona domanda, perché effettivamente dall'agenda dei partiti, un po' tutti, questo argomento sembra scomparso. Io vorrei dire anche che è molto dubbio che oggi ci siano i partiti.
Non è stata una commissione di mafia che vanno proposto.
Certamente, certamente. Ci sono molti uomini politici, non esageriamo, che puntano e enunciano il concetto della lotta alla mafia. Partiti politici oggi che facciano questo non mi sembra che ce ne siano, però sono anche congiunture politiche. Noi dobbiamo premere per questo, noi dobbiamo premere veramente anche perché ci siano dei partiti politici, cioè dei luoghi in cui i cittadini si possono organizzare per fare valere la loro opinione. E mi dispiace, ma io di queste cose oggi non ne vedo sul mercato della politica. Speriamo che si possano avere in futuro. Badate bene però che non basta parlare di mafia per combattere la mafia. Questo, come dire, siamo stati subissati da una campagna di pubblicitaria che diceva la mafia fa schifo. È vero che non serve a niente, però non è che quando lo dice Cuffaro è falso e quando lo dice qualcun altro è vero. Non basta dire che la mafia fa schifo e non basta dire che si vuole combattere la mafia, ma si devono cercare dei mezzi efficaci per combattere la mafia. Si devono cercare, poi c'è un'altra cosa importante, avendoli trovati bisogna mantenerli, perché il rischio della dimenticanza e dello smantellamento degli istituti è continuo. Qualcuno dice questa vicenda dei beni sequestrati è evidente che è una delle vicende in cui un'idea legislativa giusta, efficace, che come voi sapete viene da Pio La Torre, che ci ha lasciato la pelle per questo, è un'idea che poi nella pratica attuazione, o per imperfezioni della norma, o perché la norma ha sempre bisogno di rapporti di forza favorevole per essere attuata, bisogna sempre tallonare le autorità perché attuino questo tipo di norme, non è stata molto efficace. È qua che bisogna lavorare. E perché Provenzano è stato preso? Perché la mafia l'ha venduto? Perché altri non vengono presi? Perché la mafia non li vende? No, così non va, perché così noi ci immaginiamo la mafia come onnipotente. Per favore, chiudiamo questa assemblea, andiamo a casa. Chi la batte mai un'organizzazione che è onnipotente, che ogni volta che arrestano qualcuno dei suoi è perché lo scarica, e se non li arresta è perché che tutti quanti siamo, anch'io che parlo qui, sono manipolato dalla mafia? Per favore, no, questa è la Spectre, questo è un film di James Bond, non è la realtà. La realtà è che si danno e si prendono le botte, come quando c'è una lotta, si danno e si prendono. Non è che perché qualche volta ne abbiamo prese, tutte quelle che abbiamo dato non valgono. Valgono e come? E dunque alcuni vengono presi e altri non vengono presi. Il punto è che molti vengono presi oggi. E poi state ben attenti a una specie di di trucco logico. Provenzano, com'è che Provenzano era latitante da 30 anni? Perché la mafia è onnipotente. Però guardate che in quei 30 anni molti altri che erano più importanti di Provenzano sono stati presi. Io non capisco perché noi dobbiamo parlare sempre di Provenzano, che su 50 è stato l'unico che non è stato preso, e non dobbiamo parlare dei 49 che sono stati presi, che erano più importanti di Provenzano. Quindi anche questo ragionamento è un po', è evidente che dal punto di vista logico è alquanto viziato. Non è che si deve, allora perché mi dovete spiegare, perché sempre bisogna dire, vi dovete spiegare perché Provenzano non è stato preso, mi dovete voi spiegare perché gli altri 49 sono stati presi. E quindi è sempre questa lagnosia, cioè è sempre questo tornare a svalutare le cose che accadono. Certo, il fatto che Provenzano per 30 anni non sia stato preso indica coperture, protezioni, che però per gli altri 49 si sono rotti. Perché poi vi deve essere evidente una cosa, ma perché non diciamo una cosa? Vengono presi quelli che vengono cercati. I latitanti mafiosi non è come uno che se n'è andato a latitante in Australia e chi lo trova più mai nel mondo, è gente che continua a fare il capomafia. Quindi può essere preso, anzi vorrei dire può essere preso facilmente, basta cercarlo. La ragione per cui questi sono stati presi è perché è stata creata una squadra catturandi che prima non esisteva, quindi come dire non li pigliavano perché non li cercavano. Allora, per favore, non mi dite come mai Provenzano è stato preso. Spiegatemi come mai è stato preso. Non mi dite perché non è stato preso prima, spiegatemi come, perché una volta che abbiamo capito perché è stato preso, quando sicuramente tra un mese qualcuno dirà ma questa squadra catturandi a che cosa serve? Per favore sciogliamola. Allora, per favore, voi che siete la mafia, contro la mafia, protestate. Non è che dite tanto non serve a niente, scioglietela pure. Perché poi, come dire, spesso molti di voi diranno questo, oppure la sciolgono e voi dire no, non ce ne siamo accorti, noi eravamo in strada a gridare abbasso la mafia. E come dire, queste sono le cose reali, ecco perché dico, non basta essere contro la mafia, ma bisogna essere nella maniera giusta. E per essere nella maniera giusta bisogna apprezzare le cose, le cose positive che succedono, non stare sempre a piangere. Beni sequestrati, eccetera, eccetera. Che fa? Potere legittimo, qualcuno l'ha chiesto, come si spiega? A noi è stato insegnato che il potere è legittimo, la forza ce l'ha chi detiene il potere legittimo. Come mai ce l'ha ancora la mafia? Vi potrei dire anche perché vi è stato insegnato male. Non è vero che la forza ce l'ha solo il potere legittimo, la forza ce l'ha chi ce l'ha. Se io vado alla Fiat e dico e voglio entrare con la forza nei capannoni, non è che la Fiat chiama i carabinieri, la Fiat chiama gli impiegati della Fiat, mi prendono una pedata nel sedere e mi buttano fuori. Se io vado in un supermercato negli Stati Uniti, esiste una milizia privata che lo difende. Se io vado là a fare confusione, non mi prendono a pedate nel sedere, mi fanno di peggio. Se quegli operai che facevano sciopero nelle fabbriche degli Stati Uniti prima della, o dopo la prima guerra mondiale non chiamavano l'esercito, gli sparavano e li ammazzavano. I contadini che difendono le loro terre, indios nel Brasile, non è che li denunciano, fanno un genocidio i proprietari familiari. Allora, non è vero. Quando in Emilia nel 1921 i contadini braccianti cercavano di ottenere maggiori salari, i proprietari fondiari si sono inventati lo squadrismo, cioè una milizia privata che gli ha sparato addosso fino a che li ha intimiditi tanti da mandarli a casa, da tenerli in soggezione. Ancora una volta, non immaginate il mondo come un santino in cui tutti sono buoni, tutto è ordinato e chissà perché qui ci sono dei disordini. Non vanno così le cose vere. Le cose vere va che la violenza c'è, che la violenza non è solo, che la violenza criminale non la esercitano soltanto gli albanesi o i rumeni che stanno nelle baraccopoli, ma spesso esercitata anche da chi detiene il potere. E che la mafia è uno di questi casi tipo. E la forza della mafia consiste nell'essere collegata al potere, per definizione. E quindi non è frutto della povertà, ma è il frutto di una natura criminale del potere che affiora in tante parti del mondo, in tante circostanze storiche, e che affiora piuttosto spesso in questa parte del mondo. E beh, credo di aver... l'etimologia della mafia, l'etimologia della mafia non è una cosa tanto importante, ragazzi, cioè, non so perché tutti insistono su questa etimologia. Anche perché esistono varie teorie che in genere la fanno discendere dall'arabo, che è un tipico espediente per dire che non ci appartiene, ma è di qualche popolo barbaro che qui l'ha importata. Se poi sono islamici è ancora meglio, perché gli islamici si sa che sono cattivi. Non so se queste tipologie siano fondate o no. Secondo me, se volete sapere la mia opinione, mafia non significa niente. Mafia è la tipica parola che non significa niente, perché significa quella cosa che io non mi voglio dire che cos'è. Tra l'altro nella variante ottocentesca suona mafia, che proprio è il tipico termine da gergo, da argot, come in francese c'è il termine rififi, una cosa che non significa niente, è una cosa misteriosa, io no, ve la dico così voi restate come dei cretini e non capite che cos'è. Io la so e voi no. È un tipico termine gergale che significa poco. Se poi c'è un'etimologia o no, comunque è assolutamente irrilevante rispetto alla definizione del problema in cui certamente gli arabi non c'entrano niente, almeno questo.
Se non c'è nessuno, no, ebbene, diciamo che questo nostro lavoro va in progress, quindi continueremo, ci saranno nuove occasioni per cui chi non si ritiene soddisfatto di queste risposte, però le domande, se arrivano al sito, si può trovare il modo di rispondere anche via internet, e li troverete registrate nella rivista Sud d'Europa, che è la rivista online che viene pubblicata online a cura del Centro Pio La Torre. Grazie e buone cose a tutti.